Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2023 del gruppo Hera. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Christian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo Hera. Dottor Fabbri, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono Christian Fabbri, sono il nuovo presidente esecutivo del gruppo. Come sapete, il dottor Tommasi di Vignano ha terminato il suo incarico il 27 aprile. Io non sono nuovo nel gruppo perché sono da 15 anni all'interno di questo gruppo e guido il mondo del mercato dell'energia con anche buoni risultati in questi 15 anni. Siamo appena usciti dal Consiglio d'amministrazione che ha approvato i risultati del trimestre. Sono qui con l'amministratore delegato, l'ingegnere Orazio Iacono, che è stato confermato anche lui nell'incarico per i prossimi 3 anni. Insieme a me c'è anche il CFO di gruppo, il dottor Vai, e il direttore dell'Investor Relations, il dottor Hansen. Siamo a commentare questi risultati del trimestre che evidenziano una buona crescita dei risultati economici, un incremento significativo degli investimenti, quindi questo a far ben sperare anche per i prossimi trimestri, e un consistente miglioramento della posizione finanziaria. So che avete molte conference oggi, quindi proviamo a essere stringati cercando di darvi i dettagli che vi servono nella vostra valutazione, poi ci sarà tempo per le Q&A se avete ulteriore necessità di informazioni. Partiamo dalla prima figura, il nostro fatturato, fatturato che si attesta a 5,75 billion, è un fatturato in crescita del 6%, tutte le aree di business hanno contribuito a questa crescita. Sull'energy, da far notare la crescita significativa legata all'espansione commerciale, in particolare sull'energia elettrica, e che ha compensato la diminuzione dei volumi che abbiamo avuto nel primo quarter per effetto climatico. Ha più che compensato, a questo si sono aggiunti che cosa? Buoni risultati sull'area ambiente con un incremento dei ricavi per la maggior vendita, per la maggiore attività sui rifiuti speciali e anche buoni risultati su tutto il mondo dei servizi energetici e quindi un fatturato sostanzialmente in crescita. L'EBITDA, come vedete dal secondo box della nostra figura, evidenzia una crescita del 9%, 35 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Crescita importante, poi non entro nel merito qui, ma avremo molte slide successivamente per commentare i driver di questa crescita e passo direttamente all'EBIT. EBIT che è cresciuto anch'esso del 7%, attestandosi a 236 milioni di euro e ha diciamo, più che assorbito la maggior crescita legata agli ammortamenti e anche qualche accantonamento in più per un mix diverso nel portafoglio di vendita, in particolare sui mercati di ultima istanza, ma che diciamo, ha comunque portato buona redditività e ci lascia ben sperare perché poi i tassi di pagamento dei clienti sono confermativi dei buoni tassi che abbiamo avuto anche nei mesi passati, in piena crisi energetica, dove addirittura abbiamo visto su alcuni segmenti anche qualche miglioramento, quindi nessun peggioramento delle due, solo buone notizie. Arrivo all'utile, anche l'utile è in crescita, crescita si attesta a 128 milioni di euro, livello diciamo, che segna un positivo nonostante l'incremento degli oneri finanziari ai quali abbiamo assistito in questo periodo. Quindi in sintesi, sulla parte del conto economico, come vedete, positività, crescita su tutti i livelli del conto economico. Andiamo adesso a vedere la parte patrimoniale, no? Partiamo dagli investimenti, vi dicevo in apertura, maggior livello di investimento. Abbiamo avuto una crescita di investimenti che sono passati nel quarter da 135 milioni a 205 milioni, quindi un incremento del 52%. All'interno di questa crescita trova ricovero anche l'attività di M&A che abbiamo fatto, perché nel primo quarter abbiamo acquisito una società che si occupa del mondo delle bonifiche, della quale poi parleremo nei dettagli successivi, che ha assorbito circa 50 milioni di euro di questi investimenti, mentre gli investimenti operativi sono aumentati circa il 21%, che è il trend che poi abbiamo previsto anche nel piano industriale, che prevede una crescita da questo punto di vista. Abbiamo completato in questo periodo anche il revamping del WTE di Trieste e quindi questo ovviamente ci darà buoni risultati nei prossimi trimestri. Ricorderete l'anno scorso che noi abbiamo fatto un importante investimento nello stoccaggio del gas. Allora, penso sia utile ripercorrerci i driver di questo investimento, che era un investimento finalizzato a, diciamo, dare la possibilità di avere una riserva certa di gas con la quale fornire i clienti in un inverno che si prospettava molto complesso. Un investimento che era privo di rischio perché noi contemporaneamente acquistavamo il gas per iniettare nello stoccaggio e lo vendavamo a termine consolidando le marginalità che avevamo, e un'assicurazione contro la scarsità dei volumi dell'inverno, e ci ha consentito di ottenere un notevole premio per la giacenza, perché come ricorderete l'anno scorso il gas che restava era presente in stoccaggio alla fine del mese di ottobre dava diritto a un buon premio di giacenza. Oltre questo, nel corso dell'inverno ci ha consentito di avere una flessibilità in termini di modulazione che è stata particolarmente utile, visto che durante tutto l'inverno abbiamo avuto una diminuzione di volumi consistenti mese su mese per effetto sia della climaticità che del fatto che i clienti, visto la spesa energetica elevata, hanno ridotto i propri consumi, e quindi un effetto positivo. In buona sintesi, si trattava di un'opzione che noi avevamo ed eravamo pagati per avere questa opzione, quindi un investimento positivo. E avevamo anche detto che questo investimento sarebbe rientrato entro la fine del primo trimestre. Oggi siamo a rendervi conto di questo rientro. Come vedete nel grafico, il picco dell'investimento è stato 878 milioni di euro, picco che poi è sceso alla fine dell'anno a 500 milioni, per poi azzerarsi completamente, perché come abbiamo detto il gas l'avevamo venduto tutto e quindi abbiamo consegnato il gas, e quindi questa diminuzione di investimenti di 500 milioni è avvenuta nel corso del primo trimestre. Questo ci ha portato, lo vedete nel grafico di destra, una considerevole riduzione del rapporto net debt su EBITDA, che è passato da 3,6 nel Q3 del 22 attraverso il 3,26 che avete visto a fine anno, al 2,84 che avrete letto questa mattina nel nostro comunicato stampa. Quindi diciamo, siamo tornati a un livello di leva finanziaria molto confortevole e positivo, che ci dà l'opportunità anche di prossimi investimenti futuri e ci lascia anche quella flessibilità per cogliere le opportunità. L'anno scorso questa opportunità è stata legata alla gestione della crisi energetica e quindi abbiamo investito e abbiamo usato la leva per quella gestione. Adesso siamo tornati nelle condizioni in cui eravamo esattamente un anno fa. Andiamo adesso a pagina 3 e andiamo a leggere quali sono le determinanti della crescita dell'EBITDA. In questo primo trimestre sono andate molto bene le attività a mercato sia dell'Energy che del West, abbiamo avuto una leggera flessione sul mondo delle reti, ma legata a elementi congiunturali e non strutturali. Come vedete la crescita è una crescita equilibrata sui nostri tre assi di crescita. Abbiamo un contributo di 6 milioni sul mondo delle M&A legate all'acquisizione della società ACR che si occupa di bonifiche, e legata a un'acquisizione fatta nella seconda parte dell'anno scorso di un'azienda sempre nel mondo dei rifiuti che si occupa di rifiuti speciali in Maceratese, quindi 6 milioni in più da questa leva. Bene anche la contribuzione legata al mondo delle attività che rientrano nell'ambito della sostenibilità. Abbiamo una crescita di 14 milioni di euro che deriva prevalentemente dalle attività di decarbonizzazione e di efficienza energetica che noi facciamo sui nostri clienti, sia legate alle attività sui building, sia legate alle attività che facciamo sulla nostra customer base più retail per andare a vendere servizi a valore aggiunto nella logica di dare un contributo alla decarbonizzazione, ma anche una maggiore fidelizzazione e contemporaneamente anche un incremento di redditività di quella customer base. Bene, la crescita organica che ha, diciamo, come driver principali la crescita del mercato dell'energy che conta 106.000 clienti in più rispetto all'anno scorso, ma anche la crescita del mondo del waste che vede circa 188.000 tonnellate in più di rifiuti speciali gestiti acquisiti da clienti, quindi gestiti dai nostri impianti. Quindi una crescita equilibrata su questi tre pilastri. In conclusione, possiamo dire che sull'EBITDA abbiamo mantenuto un percorso ininterrotto di crescita che ormai ci accompagna quarter per quarter da diversi anni. Una buona parte della crescita è realizzata da attività sostenibili, quindi voi sapete che noi usiamo la metrica del valore condiviso per individuare quella parte del nostro margine, del nostro EBITDA, che non solo dà risultati economico-finanziari per l'azienda, ma contribuisce anche agli elementi della sostenibilità. Questo valore aveva raggiunto a fine dell'anno scorso il 52% del nostro EBITDA, il nostro obiettivo è arrivare al 70% al 2030, anche su questo asse, come vedete, siamo in progressione. Adesso passiamo all'analisi per business. Io, avendo fatto 15 anni sul mondo dell'energy, vi racconto il mondo dell'energy. Con l'amministratore delegato, quando abbiamo riguardato le deleghe, abbiamo pensato che fosse opportuno che questa delega restasse nell'ambito delle mie responsabilità. Coerentemente, poi vedrete, Orazio vi racconterà il mondo dell'ambiente, che è l'area che è passata nella sua responsabilità. Questa è l'unica modifica sostanziale che abbiamo fatto nell'ambito delle deleghe, quindi anche in questo senso andiamo con una certa continuità. D'altronde Orazio lavora qui da un anno, io da tanti anni, e quindi, diciamo, siamo in piena continuità sulla macchina lanciata. Ora parliamo adesso più specificatamente dell'energy. Allora, faccio un flashback, torniamo a un anno fa, piena crisi energetica, sicuramente grandi tensioni sulle marginalità dell'energy. Noi un anno fa abbiamo confermato risultati in leggera crescita rispetto all'anno precedente, quindi non abbiamo avuto flessioni. Qui vi abbiamo riportato il risultato del Q1-21 che portava a 151 milioni di euro, che nel Q1-22 è diventato 154, quindi di lì partiamo dal risultato che comunque anche l'anno scorso è in crescita. Su questo innestiamo una crescita del 20%, che dà un contributo complessivo su questa linea di business di circa 31 milioni di euro. Andiamo a capire come sono arrivati questi 31 milioni di euro. Partiamo dal primo box, che è quello delle attività di supply e trading. Su quell'attività abbiamo avuto una contribuzione positiva di 16 milioni di euro, che è derivata in gran parte dall'espansione dei mercati, sia, diciamo, un mercato libero che mercati di ultima istanza. Abbiamo 106.000 nuovi clienti rispetto a un anno fa e continuiamo a incrementare la customer base che ormai diciamo, si approssima a 3,6 milioni di clienti, ci mancano pochi clienti per arrivare al 3,6 pulito e pieno. Quindi una crescita ininterrotta non solo di risultati economici, ma anche di aumento del patrimonio che è sottostante al mondo dell'energy. Ma noi non siamo solo operatori del mercato libero, ormai operiamo in tutti i mercati dell'energy, siamo sicuramente uno dei protagonisti sui mercati di ultima istanza, sia gas che elettrico, che ci hanno dato nel passato e continuano a darci buone soddisfazioni. Operiamo nel mercato Consip, quello della pubblica amministrazione, e siamo anche molto attivi nelle gare che ci sono state sui mercati per i servizi di tutela graduale, che sono quell'assegnazione di clienti che viene fatta a gara, che prima erano nella tutela elettrica, oggi sono stati portati su questi mercati tutti i clienti partita IVA, quindi prima le medio-piccole, poi le microimprese. Ora sono rimasti in tutela solo i clienti retail e ci attendiamo per fine anno poi le gare anche su questo segmento. La buona espansione commerciale ha compensato che cosa? Ha compensato l'effetto della criticità negativa, lo vedete nel grafico di destra, sul gas abbiamo avuto una diminuzione complessiva del 17% che è legata al fatto che mediamente i nostri clienti hanno consumato circa il 18% in meno cliente a livello di consumo unitario nel primo quarter rispetto a quello che era il loro consumo dell'anno precedente. Questo è legato alla climaticità, è legato al fatto che i clienti sono intervenuti con interventi o comportamentali o diciamo, un po' più strutturali, se pensiamo al mondo delle imprese, per ridurre i propri consumi e fare efficienza energetica. A questo diciamo, è stato compensato questo effetto, ovviamente, della crescita dei mercati di ultima istanza sul gas, della crescita dei mercati di ultima istanza, quindi la salvaguardia elettrica, ma anche dallo sviluppo commerciale. Infatti, vedete nel box in alto a destra proprio un incremento dei volumi sul mondo dell'energia elettrica, che se vede un gas in diminuzione del 17%, sul mondo dell'energia elettrica abbiamo un incremento complessivo del 19%. Continuiamo a lavorare sui clienti, lo facciamo proprio perché vogliamo cogliere anche le opportunità di questo nuovo scenario di mercato, di nuova finestra di attenzione dei clienti, per andare a proporre offerte che siano win-win nei confronti dei clienti. Cosa vuol dire win-win? In questo contesto in cui i prezzi e i volumi cambiano significativamente da un mese all'altro, da un trimestre all'altro, si aprono maggiori costi di modulazione, maggiori costi di modulazione che noi abbiamo ampiamente ricoverato con tutte le crescite e con anche le attività di trading che abbiamo fatto nel corso del trimestre. Quello che stiamo facendo dal punto di vista delle offerte commerciali è andare a costruire delle offerte che consentono ai clienti di avere visibilità piena dei loro consumi giornalieri, con ritardo di un giorno, ma soprattutto di avere l'indicazione dei prezzi, per esempio sull'elettrico dell'MGP, e quindi di andare a orientare i loro consumi nelle ore a prezzi più bassi quando questo sia possibile. Lo facciamo perché così loro hanno la possibilità di risparmiare, e dall'altra parte avere questo tipo di offerte ci dà la possibilità di avere minori impatti negativi sui costi di modulazione, quindi un doppio beneficio, un beneficio per il cliente e un beneficio per l'azienda. Analogamente stiamo lavorando anche su offerte che hanno una componente di volumi a prezzo fisso definita e una restante parte variabile, di nuovo l'opportunità al cliente di avere una maggiore stabilizzazione del prezzo, ma anche di evitare per l'azienda costi di modulazione che comunque sarebbero dovuti essere riversati sul cliente, e quindi andare a ridurre il costo per il cliente e il rischio e il costo per l'azienda. Quindi lo stiamo facendo sui nuovi clienti, ma lo stiamo facendo anche sulla customer base esistente, che via via che scadono i contratti andiamo a rinnovare con queste tipologie di offerte. Bene la marginalità sui servizi, sull'attività dell'energy efficiency, bene, qui abbiamo, come dicevo, commentando la slide precedente, abbiamo lavorato sia su tutte le attività, sulla customer base retail. Ormai circa il 30% della nostra customer base ha comprato almeno uno dei nostri servizi in questi anni, su questo asse. Ormai, vendiamo più di 7.000, unità al mese di questi servizi. Dentro ci sono le caldaie, ci sono dentro i condizionatori ad alta efficienza, quindi che consentono risparmi, ci sono dentro le installazioni degli impianti fotovoltaici, assicurazioni e manutenzione sugli impianti, quindi tutta una serie di iniziative che consentono di gestire meglio le proprie forniture da parte dei clienti. Vengo in ultimo a quell'area che vedete tratteggiata in bianco. Con l'investimento che abbiamo fatto l'anno scorso sul magazzino, abbiamo dovuto introdurre anche una vista gestionale che potesse rappresentare più correttamente la gestione e i dati economici di periodo, in quanto la valorizzazione del magazzino a prezzo medio di tutti gli acquisti fatti anche per i clienti dava una distorsione di valori. L'anno scorso il bilancio statutory aveva un livello, ha chiuso l'anno con un livello di meno 93 di differenza rispetto al gestionale, quindi più basso di quello gestionale. In questo trimestre, chiusa l'attività di investimento sul magazzino, ritorniamo col segno opposto, quindi abbiamo un beneficio sullo statuto di positivo di 93 milioni di euro, che esattamente chiude il meno 93, per cui se noi facciamo la somma dei bilanci degli ultimi 12 mesi, statuto e gestionale, otteniamo esattamente lo stesso numero avendo chiuso quell'investimento. Anche questo ve l'avevamo raccontato, avevamo detto che sarebbe accaduto e ci tenevo oggi a dirvi che effettivamente è successo quello che vi avevamo detto. Per cui anche in questo passaggio direi che siamo in linea con quello che avevamo promesso. Adesso passo la parola a Orazio, che parte dall'ambiente per raccontare i risultati.
Buonasera anche da parte mia, grazie Cristian. Continuiamo con l'analisi dei risultati, con la parte waste. Siamo decisamente anche qui partiti col piede giusto, quindi è stato conseguito un EBITDA in aumento dell'11%, quindi con una crescita di 9 milioni rispetto al primo trimestre 2022. Cosa è successo? È successo che c'è stato un aumento dei volumi dei rifiuti speciali da mercato trattati, quindi un continuo trend positivo dei prezzi, un po' più contenuto rispetto al passato, ma comunque sempre buono, e poi anche l'onda lunga della fine del 2022 sulla produzione di energia dei nostri impianti di trattamento, e qui vi ricordo che qui abbiamo anche a pieno regime adesso il VTE di Trieste. Questo per quanto riguarda la crescita, quindi, che vediamo qui più 5 organica. Poi a completare il quadro come sulla crescita, a fianco dell'appunto crescita organica abbiamo un contributo dell'operazione di M&A che è stata anticipata prima da Cristian, che completa, cioè un po' un tassello che completa l'offerta verso i nostri clienti industriali, e come è solito fare il gruppo ERA lo facciamo con il leader nel mercato sulle bonifiche. È un tassello che ci mancava, e questo sicuramente ci aiuta a soddisfare, e soprattutto questa partnership, vorrei dedicarci qualche secondo in più, è una partnership che con la società ACR ci ha consentito, uno, di consolidare il nostro proprio primato nell'area waste, e poi ha determinato anche la nascita del maggior operatore italiano nel settore delle bonifiche ambientali e nel global service dei rifiuti industriali. Una bellissima operazione, peraltro legata a un settore che in cui la domanda certamente è in crescita, in questo momento il Paese ne ha bisogno come settore dell'oil and gas, ma inoltre con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha previsto diversi fondi per la bonifica di siti vari sul nostro Paese, sicuramente noi siamo attrezzati per poter crescere molto bene, e quindi anche su questo fronte. Questa crescita sicuramente ci ha aiutato anche a mitigare quelli che sono i lievi maggior costi che abbiamo e registriamo nella parte collection, quindi per i noti avvii delle nuove concessioni, che stanno però trovando un nuovo equilibrio dopo le gare che abbiamo svolto negli ultimi anni. Vi ricordo che qui abbiamo comunque servizi che hanno una durata di 15 anni, quindi i primi anni sicuramente sono penalizzati, ma ci stanno dando soddisfazioni anche dal punto di vista economico, perché abbiamo un incremento di ricavi per servizi integrativi, continuiamo l'efficientamento, e poi anche dal punto di vista ambientale, perché abbiamo una crescita della raccolta differenziata che ha superato i 70 punti percentuali sulle nostre aree di riferimento. Questo per quanto riguarda la parte waste. Passerei alla parte reti. Qui, come diceva appunto Cristian, siamo con un lieve scostamento meno 5 rispetto al primo trimestre 22, però sono tutte partite fattori straordinari non ricorrenti, quindi sostanzialmente flat, per il riscaldamento sicuramente legato alla alla termia, quindi alla straordinaria calda stagione. Per quanto riguarda le reti idrico, qui abbiamo una crescita sì per investimenti che compensa i maggiori costi per prodotti chimici, per i chemicals o l'effetto inflattivo dei costi di outsourcing per le attività manutentive. Sono però in corso processi di ulteriore efficientamento che daranno il loro contributo nei prossimi trimestri. Vi ricordo che il conto economico 23 non contiene l'incremento inflattivo appunto dei ricavi, che dal punto di vista regolatorio per l'idrico poi sarà valorizzato nel 2024. Per quanto riguarda la distribuzione gas, e questo lieve scostamento è legato al fatto che nel primo quarter non contiene alcun aggiornamento di ricavi su base annua della componente inflattiva che verrà integrata nei prossimi trimestri. Questo vale anche per quanto riguarda la distribuzione elettrica. Vi dico che comunque siamo partiti molto veloci sugli investimenti, come è stato detto da Christian, quindi abbiamo registrato quasi 100 milioni di investimenti nelle reti, quasi il 30% in più dello scorso anno, anche complice il clima mite. Questo aumento ha interessato tutti i business a rete e circa la metà di questo vale per riguarda le attività idriche. Vorrei ricordare che questi numeri non includono le potenziali premialità che sono in fase di determinazione di ARERA sulla base delle nostre performance, che ci permettono anche di tenere e di avere una buona tenuta anche di fronte ad sfide di cambiamento climatico importanti come quelli recenti che hanno riguardato Regione Emilia-Romagna. È ragionevole attendersi qui un esito positivo per quanto riguarda le premialità, ma di questo ne parleremo alla prossima puntata. Questa scheda che appunto ci fa capire come il modello di ERA, scusate se mi ripeto su questo, magari riprendendo un po' il concetto di Christian, cioè dimostra la sua efficacia nella sua diversificazione, un portafoglio ben bilanciato, equilibrato, efficace, che ci ha permesso di superare tante sfide, peraltro bilanciato tra le filiere, quindi resiliente tra le singole filiere e all'interno delle filiere. Il business energy sicuramente ha un peso relativo maggiore all'inizio dell'anno, poi si attenua, poi si riprende, accelera alla fine dell'anno, lascia spazio dopo la prima parte dell'anno alle reti, che al contrario non hanno influenza di stagionalità nella formazione dei risultati. La parte che abbiamo appena raccontato sul waste continua la sua forte crescita dell'EBITDA. Qui questo settore ha messo subito in crescita l'operazione che abbiamo concluso, appunto quella di ACR, che ci ha dato come al solito fare in ERA operazioni diciamo di M&A che ci permettono di estrarre valore, quindi integrare subito con il gruppo e estrarre valore, e questo è quello che sta accadendo anche per ACR. Quindi siamo partiti anche qui, come dicevo prima, col piede giusto, e addirittura sull'intero area appunto waste siamo in anticipo rispetto alle prestazioni del piano industriale al 2026. Sull'area reti che beneficia appunto di una grande azione di investimento, qui non abbiamo mai smesso di investire anche nell'anno 2022, l'anno, come è stato detto dal Presidente, abbastanza ostico proprio per la crisi energetica appunto geopolitica, comunque non abbiamo mai smesso. Questo ci ha permesso di continuare ad aumentare creazione di valore grazie anche a una visibile upside potential rispetto al piano, relativo a quello che è l'adeguamento dei ritorni regolati ai nuovi livelli di tassi di interesse che ci aspettiamo già alla fine di quest'anno per il 2024. Quindi chiuderei appunto che il nostro portafoglio bilanciato, che ci consente quindi un trend di evoluzione del profilo rischio-rendimento equilibrato che ci permette quindi di affrontare con grande solidità le prossime sfide. Grazie. A questo punto lascio la parola a Massimo che vi darà ulteriori dettagli sui risultati economico-finanziari. Grazie.
Buonasera anche da parte mia, una veloce carrellata su alcuni elementi rilevanti che completano il quadro rappresentato al di sotto della linea dell'EBIT. Allora, per quanto riguarda, partendo dal grafico di sinistra, l'incidenza del costo del debito, noi abbiamo avuto relativamente a un riferimento dello scorso anno un incremento ma del tutto minoritario rispetto alla variazione dei tassi di interesse che abbiamo visto sul mercato dei capitali negli ultimi 12 mesi del nostro costo medio del debito a medio e lungo termine. Questo è stato effettuato anche con un'attenta gestione dei fabbisogni incrementali di liquidità che abbiamo dovuto gestire negli scorsi 9 mesi, ma anche con una grande attenzione a far leva sulla duration del debito del gruppo e anche sulla capacità di ottimizzare le risorse utilizzate. Quindi siamo rimasti a un costo medio del debito che rimane al di sotto del 3%. Per quanto riguarda il secondo grafico, vediamo l'impatto della gestione fiscale che si posiziona lievemente al di sotto dei riferimenti dello scorso anno. Qui abbiamo portato a casa qualche beneficio legato alla normale attività di ottimizzazione fiscale che sempre cerchiamo di indirizzarla al meglio, ma anche a dei benefici legati agli affrancamenti fiscali che abbiamo messo in atto nel momento in cui abbiamo completato le operazioni di acquisizione e di integrazione che sono state citate da Orazio poco fa. Muovendoci verso destra sui due indicatori di sintesi per eccellenza, quindi ROI e ROE, vediamo che il ritorno sul capitale investito si mantiene ai livelli dello scorso anno, quindi anche con un capitale investito significativamente più alto noi abbiamo un rendimento dell'8,6%, quindi abbondantemente al di sopra della quota 8%, e per quanto riguarda il ritorno sull'equity qui abbiamo un ROE che si mantiene abbondantemente al di sopra del 9,4% in riduzione di 30 basis point rispetto al valore del 22%. Qui incide un pochino l'impatto della gestione finanziaria che a livello di ultima riga del conto economico incide maggiormente, ma qui ovviamente stiamo parlando di una vista del primo quarter rispetto alla quale poi nei prossimi mesi siamo già tutti impegnati per cercare di ottimizzare sia la nostra disponibilità di cassa mantenendo flessibilità ma anche ottimizzando il costo e quindi minimizzando quello che è l'incidenza a livello di bottom line del conto economico. Se andiamo alla pagina successiva, qui ecco una certa soddisfazione, vediamo che quello che avevamo anticipato in modo anche molto chiaro a partire dalla trimestrale di settembre, quindi a inizio novembre, la mia prima esperienza con voi nel raccontare quegli assorbimenti di cassa straordinari che avevamo deciso strategicamente di perseguire e in parte subito per effetto del prezzo delle commodities, qua sta avendo esattamente il suo percorso inverso. Quindi se leggiamo il bridge del cash flow nel grafico di sinistra vediamo che il flusso di cassa operativo generato nel primo quarter del 2023 è stato sufficiente per coprire tutti gli investimenti che abbiamo fatto e ne abbiamo parlato prima, sono un valore significativamente più elevato rispetto a quello dello scorso anno e anche di finanziare completamente l'esborso legato all'operazione di Delta Perimetro di una certa rilevanza che abbiamo portato a casa in questi primi 3 mesi. Poi a questo, che comunque lasciamo un minimo margine positivo, abbiamo aggiunto il rilascio significativo, molto rilevante, atteso, legato dalla riduzione del magazzino del gas e anche un effetto positivo sul CCN che è commisurato alla progressiva riduzione dei prezzi medi delle commodity energetiche che abbiamo registrato a partire dalle prime settimane di questo 2023. Come conseguenza di ciò noi abbiamo il dato più rappresentativo forse che è il fatto che il nostro debito si è ridotto in soli 3 mesi dell'11% rispetto al saldo che avevamo rappresentato a fine 2022, quindi si è ridotto di quasi 500 milioni di euro. Nel grafico di destra abbiamo voluto ripercorrere quello che è stato la straordinarietà rapida ma rivertita in un tempo altrettanto rapido di come il nostro indicatore di riferimento ha superato a partire dal terzo quarter dello scorso anno il valore 3 per arrivare a un 3,62 che avevamo dichiarato essere per noi convintamente il picco dal quale avremmo iniziato una discesa il più rapido possibile per poi attestarsi a 3,28 in chiusura d'anno e poi arrivare ad oggi, anzi a un mese fa, a livello di 2,84 per, quindi lontano abbastanza dalla nostra soglia di riferimento che è il 3 per, con un valore assoluto del debito della posizione finanziaria netta di 3 miliardi 778 milioni. E questo per quanto riguarda una valutazione in termini numerici dei saldi e dei rapporti. A questo mi piace aggiungere, l'abbiamo inserito in una noticina sotto il grafico, che ovviamente abbiamo iniziato in parallelo anche un'attività di ottimizzazione della struttura del debito, perché lo scorso anno avevamo agito con molta velocità e rapidità, grazie anche al supporto delle istituzioni finanziarie, l'utilizzo della leva bancaria per andare a far fronte alle esigenze di investimento di cassa che dovevamo gestire. Già a partire dai primi mesi di quest'anno abbiamo iniziato a rilasciare al sistema bancario questi prestiti e a trasformarli in quello che è la nostra abituale fonte di finanziamento a medio e lungo termine, che è il bond. Infatti, come molti di voi sapranno, subito dopo Pasqua siamo usciti con un'emissione di un sustainable link bond a 600 milioni, che è stata un'operazione di grande successo e per la quantità di ordinativi che abbiamo avuto, che è stata 6 volte tanto a quello che abbiamo offerto, e per il prezzo di conclusione, oltre al fatto che la qualità degli investitori che hanno aderito a questa offerta è sicuramente molto elevata. Abbinata a questo, col sistema bancario abbiamo anche convenuto la disponibilità di una linea revolving da 450 milioni che è committed per 5 anni e che ovviamente utilizzeremo solo se sarà necessario, e questo ci dà un altro margine di lavoro per poter ottimizzare ulteriormente il nostro debito e quindi ridurre anche l'incidenza prospettica degli oneri finanziari sul conto economico. Ritorno la parola a Christian per le considerazioni conclusive.
Grazie Massimo, grazie Orazio. Andiamo all'ultima slide, poi mi lascerò tempo per le domande. Dove siamo? I risultati del primo trimestre sono in linea con quelle che erano le nostre attese e quindi stiamo facendo bene. Nel 2022 abbiamo gestito la crisi energetica dimostrando di essere avversi al rischio, di non aver avuto impatti significativi da quelli rilevanti in impennata dei prezzi e di mantenere anche nel 2022 un buon percorso di crescita. Nel 2023 siamo partiti con un certo slancio, quindi con buoni risultati industriali che portano un incremento di circa 35 milioni a livello di EBITDA. Quindi la buona la partenza, questo cosa ci permette di dire? Che sostanzialmente abbiamo nel 25% del tempo che abbiamo usato rispetto al piano industriale che traguarda il 2026, siamo già al 44% dell'obiettivo di crescita che ci eravamo dati, quindi siamo ampiamente avanti su quel percorso che abbiamo definito nel piano industriale che oggi stiamo seguendo. Quindi bene dal punto di vista del risultato della trimestrale. Ricordo, evento noto, che nel mese di giugno andremo a distribuire il dividendo di 12,5 euro per azione, che è il risultato dell'anno 2022 e che vede un incremento del dividendo rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. Per cui buoni risultati, buona partenza, io sono contento di essere qua oggi partendo già con questi buoni risultati, la macchina l'abbiamo lanciata bene e continuiamo a lavorare in questa direzione. Tempo a voi per le domande.
Per l'operatrice Chorus Call cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Javier Suarez da Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie mille per la presentazione. Avevo un po' di domande. La prima è sul energy business, magari per il nuovo presidente. Mi interessava sapere, dopo un anno nel quale mantenere stabili l'EBITDA dell'energy business è stato penso un grossissimo traguardo. Abbiamo visto un'espansione nel supply and trading activity e mi chiedevo se ci potete aiutare a capire che cosa c'è dietro questa espansione del business, se c'è qualcosa è collegata a un cambiamento della politica commerciale della società, un cambiamento nel provisioning policy, qualunque cosa ci possa aiutare a capire come la società ha gestito non solo la crisi del 2022, ma anche è riuscito a trasformare questa rischio penso un'opportunità. Anche sul energy business c'è stata una crescita sul energy efficiency services, in un contesto nel quale incentivi collegati magari sono in riduzione. Come vedete voi la contribuzione del energy efficiency activity durante tutto l'anno 2023 e forse 2024 anche? Questo è sul business dell'energia. Su tutto quello che ha da vedere con il cash flow statement nella slide 9, mi interessava se potete spaccarci questo contributo di 450 milioni di euro di networking capital and gas storage, la vendita del gas. Se ci potete spaccare questi due concetti, mi interessava sapere e avere un po' di voi il view di come sta evolvendo il working capital tradizionale, possiamo chiamare commerciale, e come sta vedendo il cash flow generation della società. La terza domanda che avevo è sul 2023, su tutto l'anno. Praticamente, guardando il consenso del mercato, penso che l'EBITDA del consenso si attende una crescita intorno a 35-40 milioni di euro, una cosa di quel genere. Voi avete già dato nel primo trimestre del 2023 una crescita di 35 milioni di euro. So che voi non date guidance per il 2023, ma mi piacerebbe avere da voi un commento dell'intangible, no? Di come vedete il 2023 in uno scenario nel quale il primo trimestre è stato molto solido e poi forse la pressione negativa del prezzo delle commodity non è così intenso come era recentemente. Grazie.
Buongiorno Javier, spero di aver capito correttamente le domande perché l'audio non era perfetto, se la risposta non è nel tono giusto puoi rifare la domanda. Allora, l'espansione del business, cosa è successo quest'anno? Ma in realtà cosa è successo? Io la leggo in due fenomeni. Noi nel corso del 2022 abbiamo avuto una serie di scenari mensili completamente diversi sul mondo dell'energia, cioè abbiamo gestito ogni mese uno scenario con problematiche diverse e con necessità di intervento diversi. Siamo riusciti a chiudere l'anno anche sull'energy con risultati in crescita, avendo noi nella nostra attività energy, come ben sapete, tutta la prevalenza della marginalità legata all'attività di vendita e trading, quindi non avendo all'interno produzione. Nonostante questo siamo riusciti a chiudere l'anno positivamente. Lo abbiamo fatto andando a lavorare sia sul tema delle offerte commerciali, quindi intervenendo in anticipo per mitigare i rischi legati alla modulazione, sia gestendo in particolare anche tutte le attività dello stoccaggio che ci hanno consentito di avere una flessibilità che andava a compensare gli effetti negativi che si potevano avere in particolare sul gas, in particolare sull'ultimo trimestre dell'anno scorso, ma soprattutto l'anno 2022 è stata una grande palestra per andare a ottimizzare, migliorare una serie di processi operativi che non erano mai stati stressati da questi scenari così estremi ci ha messo di fronte l'anno. E quindi abbiamo reagito da subito, già a partire dall'ultimo quarter del 21 siamo intervenuti sui processi, siamo intervenuti sulle nostre attività, abbiamo modificato il nostro modo di operare. È chiaro che abbiamo nell'arco di un anno ricostruito processi che in tempi normali erano già ottimizzati, li abbiamo riottimizzati tenendo conto di cosa? Non del fatto che ci fosse una necessità di ottimizzazione rispetto a uno scenario normale, ma del fatto che potessero i nostri processi e le nostre attività essere efficaci anche in situazioni di grandi oscillazioni di prezzi e di volumi come è stato il 21, il 22. È chiaro che in una condizione in cui le cose si sono normalizzate, tutto quel valore che l'anno scorso ci è servito per compensare gli impatti di uno scenario critico si scarica direttamente sui numeri. Quindi siamo partiti, l'anno scorso abbiamo gestito la macchina commerciale in maniera molto efficace per gestire una situazione in cui ogni mese cambiavano le proposizioni sul mercato, abbiamo lavorato per un periodo con i prezzi fissi, poi li abbiamo chiusi, variabili, le offerte miste fisso variabile, abbiamo lanciato le offerte che permettono più controllo sui clienti, quindi abbiamo strutturato una serie di strumenti che l'anno scorso ci sono serviti per compensare, e quest'anno in un contesto molto più tranquillo e sereno come stiamo vedendo oggi sui mercati ci permettono di scaricare a terra maggiore valore, quindi è diciamo, un potenziale che c'era anche l'anno scorso, voi non l'avete visto perché l'anno scorso nei numeri si è riflesso in compensazione di effetti negativi che comunque a fine anno sono stati un più e una crescita dei risultati, ma quella macchina l'abbiamo costruita e adesso sta scaricando a terra del valore. Quindi bene in questo, molto bene anche il fatto che per esempio sui mercati di ultima istanza abbiamo avuto l'anno scorso la gara della salvaguardia nell'ultimo quarter, gara della salvaguardia che ci ha visto arrotondare sia la dimensione di volumi, come avete visto nella slide che vi ho presentato prima, ma anche la dimensione delle marginalità, perché in un contesto molto critico noi abbiamo fatto delle scelte di coperture di marginalità che ci hanno portato benefici, ci stanno portando benefici quest'anno, ma siccome il periodo della gara è biennale ci porteranno benefici anche sul 24. E quindi insomma un mix di interventi che l'anno scorso sono stati sono andati a gestire criticità che erano emerse, stiamo eliminando le criticità un po' perché lo scenario ci aiuta, un po' perché gli strumenti che abbiamo messo in campo anche lato offerte stanno riducendo quel tipo di complessità di rischio e questo ci dà la possibilità in questo contesto anche più normalizzato di scaricare a terra. Voi sapete che noi abbiamo una politica di gestione del rischio sulla commodity molto ferrea e quindi noi gestiamo sempre le coperture mano a mano che vendiamo ai clienti finali. Questo l'anno scorso è stato molto utile perché non ha creato svarioni sulle marginalità, cosa che su alcune società non è andata benissimo. Adesso si sta sviluppando un nuovo elemento che è il rischio volume, no? Perché se copri esattamente i volumi attesi in vendita sulla base di consumi ordinari e quei consumi non arrivano, rischi di trovarti scoperto dal punto di vista dei volumi che possono essere inferiori o superiori. Bene, ci stiamo attrezzando anche con queste offerte nuove per andare a limitare molto quel rischio volume e quindi insomma una serie di strumenti positivi. Sul mondo delle attività di efficienza energetica, che giustamente sono legate anche agli incentivi, allora qui abbiamo sicuramente ancora abbiamo due fenomeni. Abbiamo in parte una coda di attività che ancora rientrano nel perimetro degli incentivi vecchi e quindi stiamo chiudendo quelle iniziative, ma abbiamo già iniziato a lavorare su nuove proposizioni commerciali che possono essere accattivanti anche in un contesto di riduzione di benefici. Faccio un esempio per essere più concreto. Voi sapete che non sarà più possibile la cessione del credito fiscale, un elemento che soprattutto sugli interventi di piccole dimensioni, quindi piccoli fotovoltaici domestici, quindi parliamo di 7, 8, 10 kW, piuttosto che le caldaie, piuttosto che gli impianti di condizionamento, avevano un grande beneficio dalla cessione del credito fiscale perché il cliente si trovava subito a pagare cifre molto più limitate. Bene, con l'uscita di quella possibilità della gestione del credito fiscale, abbiamo trasformato il credito fiscale, quindi l'acquisto del credito fiscale, in un finanziamento che mettiamo alla disponibilità del cliente, quindi il cliente si trova lo stesso sborso di cassa, ma mano a mano che restituisce il finanziamento ottiene il beneficio fiscale, quindi questo intervento è un intervento che ovviamente esclude quei clienti che non hanno capacità fiscale, ma sono una parte limitata, diciamo, di quelli che erano i nostri clienti, e comunque parliamo di iniziative di piccole dimensioni. Stiamo ragionando anche su sistemi simili, sui condomini, in sostituzione del 110%, che come sapete non solo perde, diciamo, la cessione fiscale, ma anche del credito fiscale, ma perde anche l'aliquota del 110%, che andrà a ridursi progressivamente. Lì, insomma, stiamo lavorando proprio per una nuova proposizione commerciale che, diciamo, ci dia un buon risultato anche per il 2024. Ho detto che il 2023 oggi, diciamo, è ancora, diciamo, coperto da tutte le iniziative e i contratti che abbiamo già chiuso nel corso del mese dell'anno 22 e che scodano in termini di lavori, quindi di marginalità, nel corso del 23 verrà analizzata entro l'anno. Quindi anche su questo, diciamo, siamo per il 23 a posto e stiamo lavorando per il 24. Sicuramente ci sarà una flessione di questa attività, ma, diciamo, ci aspettiamo comunque di avere già a portafoglio clienti una serie di operazioni, perché comunque sia rimane un beneficio fiscale comunque consistente, che rende interessante comunque l'iniziativa, anche se non così interessante come era in precedenza per i clienti. Quindi lì stiamo lavorando bene. Prima di passare la parola a Massimo sullo spacchettamento dei 450 milioni che fanno un po' scopa con i 500 milioni di riduzione del magazzino, quindi, diciamo, quella è sicuramente la parte più rilevante del numero, poi non so se Massimo vuole aggiungere qualcosa, ma poi gli lascio la parola. Se ben capisco, l'ultima domanda era relativa a, diciamo, se ho ben capito, alla crescita dei risultati sull'EBITDA, perché voi vedevate un 35 milioni su base annua, noi l'abbiamo già fatto sul primo quarter, e dici: avete finito qua o c'è dell'altro? Beh, noi immaginiamo che ci sia dell'altro, come sapete non diamo guidance, però in questo momento noi siamo, diciamo, in una condizione in cui siamo sempre prudenti sulle nostre attività, sui nostri numeri. È chiaro che ci stiamo preparando anche ad affrontare un potenziale inverno che può essere, diciamo, più critico di come stiamo immaginando adesso il periodo estivo dal punto di vista del gas, quindi siamo pronti a situazioni peggiori. Se queste situazioni ci dovessero essere, avremo sicuramente anche buone soddisfazioni nel corso dell'anno. Massimo.
Sì, con riferimento a quanto diceva Christian, in effetti l'ordine di grandezza è quello, dei 451 milioni di variazione nel capitale circolante e più storage, circa 400 milioni sono riconducibili all'effetto magazzino, la restante parte di 51 milioni è riconducibile a un insieme di variazioni di segno analogo o contrapposto legate alla variazione di debiti e crediti per effetto della riduzione dei prezzi delle commodity, quindi la parità di condizioni di investimenti in circolante dal punto di vista temporale, abbiamo una riduzione dell'investimento necessario a cui si contrappone però in termini di crescita anche un po' di investimento aggiuntivo legato all'espansione commerciale, che ovviamente assorbe un po' di circolante, però diciamo che il 90% di questa riduzione, come da nostre aspettative, è riconducibile alla riduzione del magazzino.
Ecco, su questo spunto che dice Massimo sui numeri mi dà l'opportunità, diciamo, di fare darvi un'ulteriore informazione. Perché dici, da un lato si è ridotto il magazzino di 500 milioni, Massimo dice 400, gli altri 100 dove sono andati? Beh, qua è molto semplice, perché noi abbiamo scaricato tutto il gas che avevamo in pancia relativamente all'anno di stoccaggio, che è finito il 31 marzo, ma abbiamo già iniziato a mettere qualcosa in stoccaggio anche per l'anno termico prossimo. È chiaro che, visto che ci troviamo in una condizione di maggiore tranquillità, stiamo ragionando su volumi molto inferiori, ma soprattutto su prezzi che sono un terzo di quelli medi dell'anno scorso, quindi l'investimento che quest'anno faremo in stoccaggio, che già in parte è inserito nei numeri della trimestrale, sarà un investimento, diciamo, molto, molto inferiore, del quale penso non parleremo neanche nei prossimi meeting, rientrando in una dimensione di un ordine di grandezza simile a quello che noi facevamo nel passato, perché noi poi investimenti di stoccaggio li abbiamo sempre fatti negli ultimi 15 anni proprio a servizio delle attività sui nostri clienti.
La prossima domanda è di Roberto Letizia da Equita. Prego.
Sì, buonasera, grazie per le domande. Molto rapidamente volevo chiedere quant'è l'attesa, se è possibile ovviamente, quant'è l'attesa del contributo aggiuntivo del nuovo VTE di Trieste su base annua, visto che avete citato appunto all'inizio di questa call. Se potete darci una fotografia di come l'andamento della competition nel retail, quindi se potete magari darci uno spaccato sull'andamento dei tassi di switch e se di fatto il lato commerciale in questo momento sta vedendo.
Scusami, sì? Roberto, purtroppo in sala abbiamo un rimbombo pazzesco che viene da te. Prova
provo senza cuffie, magari meglio.
Ecco, prova così.
Allora, innanzitutto chiedevo la contribuzione aggiuntiva del VTE su base annua, visto che l'avete citato all'inizio della call, poi volevo, se possibile, una fotografia dell'andamento del commerciale, quindi tassi di switch dei clienti, se il churn rate sta riprendendo, qual è il livello di competizione, insomma, e se invece la fotografia che avete adesso vi dà la visibilità sulla possibilità di mantenere buoni margini anche per la restante per parte dell'anno o per un periodo più lungo rispetto a un'attesa iniziale magari di contrazione più rapida rispetto alla riduzione del costo della commodity. E poi un'ultima domanda, sempre per tornare sul tema del debito, se potete darci una view di come ritenete evolvere il circolante nei prossimi trimestri, se questa forte riduzione che abbiamo visto nel corso del primo trimestre poi secondo voi viene mantenuta o se una parte di questa poi verrà riassorbita e indicativamente quanto secondo voi dalle nuove dinamiche poi per la prossima stagione termica. Grazie mille.
Provo a rispondere, anche se non so se ho capito tutta la domanda, ma perché per un problema di audio. Parto dalla parte dell'energy, se ben capisco la domanda è sono aumentati i tassi di switch, se ci aspettiamo di continuare il percorso di crescita che noi abbiamo avviato. Allora, i tassi di switch sono in questo momento in linea con quelli dell'anno scorso, per cui non abbiamo incrementi, sicuramente è incrementata la nostra attività acquisitiva che vede quel saldo netto positivo. In questo momento non abbiamo elementi preoccupanti in questa direzione, per cui non vediamo all'orizzonte criticità dal punto di vista dello sviluppo commerciale. Vi ricordo che se prendiamo gli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto stabilmente una crescita commerciale di clienti tutti gli anni con valori che andavano dai 40-50 mila ai 70-80-90 mila all'anno come dimensione della solita crescita commerciale. Poi a questo si sommavano le attività sul mercato libero, poi le attività di M&A e le attività legate ai mercati di ultima istanza, Consip, che si sommava. Quindi è un track record che ormai abbiamo, l'abbiamo sempre avuto in tutte le condizioni di mercato e quindi quest'anno stiamo andando avanti in quella direzione, siamo partiti, devo dire, ancora meglio. In questo momento non vediamo criticità in questo senso. Non ho capito la prima domanda, a cosa faceva riferimento, perché non si è proprio sentito.
La domanda era sul contributo aggiuntivo dell'estensione del VTE di Trieste che avete citato all'inizio.
Ah, il VTE di Trieste.
Sì. Grazie, rispondi te. Grazie, Cristian. Sì. Allora, per quanto riguarda, non l'ho detto all'inizio, quindi quest'anno abbiamo sicuramente l'entrata a pieno regime del VTE di Trieste e qui possiamo dire che su un arco piano avremo sicuramente un più 8 milioni solo di EBITDA in più per quanto riguarda il VTE di Trieste. Poi ovviamente non mi ripeto sull'operazione ACR che certamente ci aspettiamo un gran risultato anche perché oltre ad aver integrato abbiamo anche sicuramente
le sinergie che riusci, e quindi l'estrarre valore che normalmente era fa quando fa partnership, in questo caso con un leader sulle attività di bonifica.
Massimo, se vuoi non dare tu la guidance sulla PFN.
Sì, no, allora, ah, non era sulla PFN, ma solo sull'andamento del circolante. Sul circolante.
Sì, sì. Un pezzo. Diciamo che il CCN è un pezzo non marginale delle aspettative di evoluzione della PFN. Allora, difficile ovviamente dare una previsione in un contesto in cui la volatilità non è proprio scomparsa. Sicuramente quello che abbiamo consuntivato a marzo rappresenta un gradino importante, perché ha eliminato una componente straordinaria e significativa di investimento che abbiamo fatto lo scorso anno, e come diceva Christian prima, quest'anno lo ripeteremo ma con dimensioni assolutamente diverse, sia per una logica di quantità che per una logica di prezzo, da quelle dello scorso anno. Quindi ritorniamo verso una sorta di nuova normalità, dove il flusso di investimento di circolante dipende da alcune logiche legate alla stagionalità tipica della nostra azienda, con alcuni andamenti che in alcuni mesi sono un pochino più assorbitori di casse e altri la rilasciano. Sicuramente riteniamo che il protrarsi di prezzi su questi livelli potranno dare ancora un pochino di beneficio nei prossimi mesi. Poi ovviamente lo sviluppo, la crescita commerciale porta con sé anche un investimento di cassa. Voi sapete che dallo scorso anno di fatto il nostro ciclo di acquisto delle materie prime energetiche viaggia a tempi di pagamento a una settimana, e quindi abbiamo un ciclo sfavorevole. Dovesse ritornare un po' una situazione in cui i grandi venditori dovessero iniziare a fornire degli accordi bilaterali con pagamenti più consoni a quanto avveniva in passato, quindi a 2 mesi o 3 mesi, è ovvio che sicuramente anche in questo caso il circolante ne trarrebbe beneficio. Quello che è importante è che riteniamo di avere smarcato il ritorno al di sotto della riga del 3x per quanto riguarda il nostro PFN su EBITDA, e di avere tutti gli strumenti per mantenere questa situazione anche nei prossimi mesi. Ecco, mi sento di concludere con questa indicazione di massima, poi è ovvio che vedremo anche quello che succederà sul fronte dei prezzi all'avvio della prossima stagione termica, che rimane ancora l'ultima prima della sistemazione, tra virgolette, della fornitura di gas russo con altre tipologie di fornitura di gas.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni da Kepler. Prego.
Io ho un paio di domande rimaste, visto che appunto sul guidance, sul debito EBITDA non dite nulla, e quindi vi chiedo però sempre sul debito, sul costo del debito, se invece potete darci una guidance per il 2023, visto anche poi il recente rifinanziamento che avete fatto a un tasso sicuramente interessante, però più alto della media che avete al momento o che avevate anche nel 2022. E invece per quanto riguarda i networks regolati, se mi ricordo bene, nel business plan che avete presentato a inizio anno non avevate incluso un WACC regolato in crescita nel 2024, mentre adesso indicate in linea anche con le stime, con le mie stime o di altri analisti, una crescita di 80-85 basis points per un contributo quindi di 25-30 milioni di euro di EBITDA. Quindi questo significa che, appunto, se non ricordo male, questo non era incluso nel vostro piano ed è un contributo aggiuntivo che può lasciare, quindi che può dare upside quindi ai vostri target. Grazie.
Sì, Massimo, vai. Allora, per rispondere nel migliore dei modi alla tua domanda sul costo del debito, la divido in due componenti. Allora, la componente costo inteso come tasso di interesse medio sul nostro debito, sicuramente il trend sulla base di quello che noi vediamo nell'andamento dei tassi di interesse è un trend che tende a rialzare, no? Nelle evoluzioni prospettiche. Noi abbiamo appena fatto un'emissione di un bond che ha chiuso con una cedola
del 4,25%, quindi più elevato di quello che era il nostro costo medio del debito precedente. Ha inciso in misura marginale sul debito complessivo proprio perché avevamo una struttura di debito che beneficiava anche di operazioni di liability management che abbiamo fatto un paio di anni fa. La vera leva per contenere l'impatto a conto economico degli oneri finanziari è invece la parte quantità, dove noi stiamo lavorando in modo molto attivo per cercare di ottimizzare la quantità di debito che abbiamo a nostra disposizione. L'anno scorso abbiamo aperto delle linee anche a 3 anni con dei costi legati a tassi di breve medio che nella misura in cui ritenessimo di non necessitare più andremo a restituire, questo sicuramente a livello di oneri finanziari in senso assoluto vedrà una riduzione. Poi stiamo cercando anche di indirizzare opportunità di finanziamento a lungo termine a tassi particolarmente competitivi, ma di questo magari vi daremo conto quando avremo completato un progetto che stiamo portando avanti che riteniamo possa contribuire in modo importante a non avere una traslazione secca dell'aumento della curva dei tassi su quella che è la nostra tasso medio del debito a medio lungo termine. Va ricordato che per un'azienda come la nostra è importante, al di là dell'onere finanziario assoluto che sicuramente rileva, al di là del costo medio del debito, anche l'esposizione al rischio rifinanziamento che noi gestiamo in modo molto attivo cercando di evitare di avere dei gradini di rimborso da gestire troppo elevati ogni anno, quindi distribuiamo le nostre scadenze in modo molto attento in modo tale da non avere poi situazioni emergenziali dove dobbiamo ricorrere al debito, whatever it takes, avrebbe detto qualcuno un paio di anni fa. Quindi spero di aver dato un po' una vision di quello che sarà la nostra azione sul 2023.
Sì, sono Orazio Gioni. Allora, sì, ricordi bene che quel nostro piano, il nostro business plan non ha incluso il beneficio derivante dall'attivazione dell'ormai certo trigger che può scattare a seguito della continua dinamica e rialzo dei tassi, che può scattare alla fine appunto del periodo di osservazione del corrente esercizio, fine settembre di quest'anno, che porterebbe a un aumento del WACC di circa 80-85 basis point, noi immaginiamo, nel 24, quindi 25-30 milioni di euro, quindi l'impatto stimato sull'EBITDA. E ovviamente riguarda sia le reti energy, quindi gas elettrico, e anche l'idrico.
Grazie.
In entrambi diciamo, i due business, sia diciamo, sul mondo della distribuzione energetica che su quello dell'acqua, più o meno, pur essendo meccanismi diversi, la stima è simile di 80-85 basis point, quindi diciamo, il meccanismo è diverso, ma siccome parte il periodo regolatorio nuovo per l'idrico nel 24, in realtà ci aspettiamo un aggiornamento di una dimensione simile del WACC sui due business, tutte e due a partire dal 24. Ok, altre domande?
La prossima domanda è di Davide Candela da Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera, grazie della presentazione, un benvenuto da parte mia al Presidente. Avrei solo un'ultima domanda che è un approfondimento della verità sull'emissione, al di là di quello che avete detto, quindi mi pare delle esigenze di sostanzialmente di liability management in primis. Mi chiedevo se, visto che non avevate particolari scadenze sul 2023, mi risulta se l'emissione è anche volta a trovare della liquidità per far fronte o a eventuali operazioni di M&A oppure a nuova stagione di gas stocks che arriverà nei mesi estivi, oppure se anche in ottica di liberalizzazione del mercato elettrico, rispetto ad esempio alle stime che avete voi nel piano, se lì saranno necessari degli investimenti upfront da fare proprio per vincere alcune gare e andare a prendere nuovi clienti sull'elettrico. Grazie.
Grazie diciamo, per in bocca al lupo. Allora sì, sicuramente diciamo, questo tipo di emissioni che abbiamo fatto vanno nella direzione che dicevamo prima, che ha sottolineato Massimo prima, che è quella di creare quella flessibilità per avere disponibilità e riassetto del debito, quindi andiamo in una direzione in cui ci creiamo gli spazi e la disponibilità, andiamo a riottimizzare la struttura del debito per essere pronti anche a situazioni complesse o per cogliere opportunità. Questo è sicuramente l'obiettivo principale sul quale abbiamo lavorato in questo periodo. Perché? Perché insomma, adesso siamo tutti sereni e tranquilli, però noi siamo, come sapete, molto attenti a guardare anche un epsilon più avanti e quindi ci mettiamo nelle condizioni di poter affrontare anche situazioni diciamo, più complesse che potessero riaffrontarsi. Poi sicuramente il prossimo inverno è un inverno che dal punto di vista dei fondamentali ci dà sul mondo del gas una maggiore tranquillità. Perché dico una maggiore tranquillità? Perché da un lato abbiamo un incremento delle fonti di ingresso in Italia ma anche in Europa con tutti i nuovi rigassificatori, quello di Piombino per citare quello italiano sta facendo adesso le prove per avviare l'attività che dovrebbe partire a giugno, è un rigassificatore che ci porta 5 miliardi di metri cubi. Per darvi anche una dimensione rispetto a questi, alla parte dei consumi, quindi diciamo, se la parte dell'offerta sta aumentando grazie a Piombino ma anche grazie alla messa a regime diciamo, degli incrementi che nell'anno scorso sono stati avviati sulle altre flussi, in particolare quelli dall'Africa, abbiamo poi la domanda che è una domanda che quest'anno è stata particolarmente bassa per la climaticità, ma che lato per esempio produzione elettrica, se guardiamo il primo quarter, siccome anche i consumi elettrici del paese si sono ridotti del 5% e questi consumi hanno visto una riduzione di circa il 30% della produzione di energia elettrica da cicli combinati a gas, quindi con una consistente riduzione del consumo di gas, anche questa situazione che vede l'ottimizzazione del pieno regime delle attività delle centrali a carbone porta potenzialmente un minor consumo di gas. Quindi da un lato un po' di minor domanda, dall'altro lato un po' di maggiore offerta, le eventuali criticità per il prossimo inverno sono una situazione climatica molto molto rigida, però siccome noi vogliamo essere sereni, tranquilli e pronti anche a gestire questo, ci stiamo mettendo nelle condizioni, come dicevo prima rispondendo a Javier sul tema delle offerte, noi ci stiamo mettendo nelle condizioni che ci consentono di avere la maggiore resilienza agli scenari che possono arrivare. Scusa Massimo, fate un cappello un po' lungo se vuoi aggiungere.
Sì, aggiungo soltanto che nello specifico l'operazione di emissione è stata utilizzata per rimborsare un bridge to bond che avevamo emesso l'anno scorso e quindi per trasformare un debito bancario in un debito nei confronti del mercato obbligazionario, mentre la componente di flessibilità che indirizza quanto detto in modo molto compiuto da Christian è proprio la contestuale accordo per una linea revolving da 450 milioni con 13 istituti bancari che ci dà proprio quella flessibilità di poter indirizzare eventi inaspettati ma che ha un livello di ottimizzazione in termini di costi molto più elevato rispetto a una linea bullet.
Grazie chiarissimo.
Ingegner Fabbri, non ci sono altre domande prenotate al momento.
Bene, allora grazie a tutti dell'attenzione. Con il dottor Hansen stiamo programmando alcuni incontri per conoscervi fisicamente. Faremo delle conference e sentite Jens per poter capire insomma come possiamo vederci, perché io conosco già qualcuno di voi, mi piacerebbe diciamo avere l'opportunità di parlarci direttamente e quindi insieme all'amministratore delegato avremo queste opportunità di incontri nei prossimi due mesi e spero di potervi conoscere tutti. Grazie, buona giornata e buon lavoro e buone conference visto che ne avete un bel po' ancora.